E adesso devo presentarvi la nostra prima relatrice, Laura Cima. Prego. Torinese, scrittrice, insegnante, impegnata da sempre. Vieni qua che ti vedono meglio tutte quante. Va bene così? Va bene. Va bene. È impegnata da sempre nella politica ecologista, è stata parlamentare 2 volte, in 2 diverse legislature, la 10ª e la 14ª, attualmente partecipa alla iniziativa di politica IF, giusto? Iniziativa femminista. Coautrice del testo Ecofemminismo in Italia, le radici anche qui, di una rivoluzione necessaria. Un libro fondamentale che raccoglie le voci di donne impegnate politicamente a tutti i livelli nelle liste verdi, e a cominciare dalla metà degli anni Ottanta. Dico liste verdi velocemente perché insomma avevano poi anche altri nomi, comunque va bene, grazie. E anche una raccolta di documenti usciti dagli incontri e dai convegni di quell'esperienza. È un libro da cui si può partire per riflettere su come ritrovare, secondo me, la forza dell'utopia. La forza dell'utopia caratterizzò tutto il lavoro e l'avventura che avete vissuto. E perché penso che l'energia che quelle donne dimostrarono è ancora viva, e noi oggi siamo qui un po' anche grazie a loro.
Grazie di questa bellissima presentazione, sono commossa, emozionata. E grazie di questo invito, perché io considero oggi una giornata di lavoro importantissima tra noi, perché penso che, come dice Greta, non c'è più tempo. Cioè è molto semplice questa frase che questa giovane ragazza di 15 anni che ha mosso manifestazioni in tutto il mondo dice. E lo dice lei dalla forza dei suoi 15 anni. Noi adesso siamo vecchiette e quindi, come dire, ci sentiamo finalmente in qualche modo rappresentate da chi continua, come se avesse preso la staffetta e continuasse la nostra lotta. Io non mi riconosco, devo dirvi onestamente, in questa società politica italiana dove sono quasi tutti maschi, di donne ce ne sono pochissime e proprio autonome non brillano in autonomia, e ho grandissima difficoltà a scegliere chi votare questa volta, sia nella mia regione sia per le europee, e questa cosa mi fa soffrire, perché io mi ritengo una politica, ho avuto una storia importante con tante altre donne, ho vinto delle lotte in situazioni politiche, grazie alle donne importantissime contro la violenza e la lotta armata, in lotta continua, passando per lotta continua, perché io non sono mai stata in lotta continua, dopo la prima manifestazione di donne a cui ho partecipato e che ho organizzato, che è stata quella del 75 contro l'aborto a Roma. Manifestazione bellissima, piena di entusiasmo, e se non che quello che è diventato uno scrittore importante, che magari molti di voi amano, Henry De Luca, che allora era un ragazzotto, insomma, non molto pacifico, tentò con un gruppo di questi ragazzi di prendere la testa del corteo, perché non era ammissibile che al di fuori delle lotte che allora si consideravano così importanti, conseguenza del 68, del 69 e così via. Ho scritto anche un libro insieme ad altre mie amiche a Torino, molto carino e divertente, che si chiama 68ine, perché stufate di sentire queste rievocazioni maschili su questi anni, abbiamo deciso di far vedere cosa facevamo noi e cosa pensavamo, come pensavamo di cambiare il mondo. E questi tentarono di prendere la testa del corteo, e noi con i nostri girotondi, facendo un grande cerchio girotondo intorno al corteo, non gliel'abbiamo lasciata prendere, però loro avevano i barotti, non è che scherzavano, ci spintonavano, usavano i bastoni, eccetera. Dopodiché pensavamo di ritornare con i nostri treni nelle nostre città a elaborare le leggi, perché anche allora lavoravamo per elaborare le leggi. Io la prima volta che mi presentai mi fu chiesto di farlo in una lista che si chiamava Democrazia Proletaria, me lo chiesero due operai di Otta Continua che si presentarono con la parte, diciamo, di Otta Continua dentro questa lista, che si chiamavano Platania e Enzino di Calogero, e lo fui perché il femminismo a Torino, la mia città, che era una città di lotta con la Fiat, che allora era veramente, no, l'antagonista che dovevamo vincere, riconobbero che io in qualche modo partecipavo a questo grande movimento delle donne che aveva occupato e smantellato il manicomio femminile per farne la casa delle donne, che aveva occupato la più grande clinica d'Europa, il Sant'Anna, per una settimana per discutere come le donne lì dentro erano costrette ad abortire e a partorire e come erano trattate. E che potere avevano le ostetriche e che potere cominciavano ad acquistare i ginecologi maschi. Occuparono i consultori in tutti i quartieri, compreso quello della Falchera, dove arrivavano tutte le donne che poco per volta gli immigrati, perché il grande cambiamento lì è stato questo, di questa città sabauda invasa da contadini del sud che arrivavano per la Fiat. E io intervenivo dove loro dormivano, tre in un letto, perché i turni erano tre, e quindi i parroci che li facevano venire su, la Fiat non ci pensava manco di dargli qualcosa, gli davano dei letti che dovevano dividersi in tre. Questa è la storia che io ho vissuto all'inizio della politica, e poi ho vinto tante altre battaglie che non vi sto a dire qua, no? Ma chi un po' mi conosce sa, anche dentro i Verdi, c'è qui Edvige, e abbiamo vissuto insieme, a cominciare dalla prima importantissima, 33 anni fa, ne parlavamo fuori, qui a Pescara, un bellissimo convegno che segnò l'inizio del Movimento Verde, non era ancora un partito, era un movimento, che si chiamava La Terra ci è data in prestito dai nostri figli, qualcuno di voi forse se lo ricorda. E in questo convegno, dove si incominciava a venire fuori la cultura verde, c'era Alex Langer, c'era Boato, c'erano tanti di quelli che poi sono diventati i leader di questo movimento, i leader maschili, e Langer è l'unico che noi citiamo in questo libro, non è un caso questo che vi ha fatto vedere, è l'unico, gli altri li abbiamo dimenticati. Discutevano di come doveva essere, se dovevamo presentarci o non presentarci alle elezioni e così via. E noi avevamo un sacco di problemi, noi donne, e sentivamo che in quella discussione proprio non c'eravamo, come se 100 donne presenti lì non ci fossero dei fantasmi. Tutti i problemi che noi avevamo non erano considerati da una nuova forza politica che si considerava appunto rivoluzionaria, perché usciva per la prima volta con una forza dirompente. Allora cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi in un'altra stanza, tutte 100, e abbiamo discusso quello che ci interessava a noi, cioè abbiamo separato i mondi. Se non ti considerano, perché devi stare lì? No? Prima cosa. E quindi di lì è venuto fuori tutto quello che poi abbiamo fatto, che è stato importantissimo, che si racconta in questo libro, che è stata l'anima vera di questo ecologismo nascente. Quindi, come dire, tutto quello che qua è stato detto e le donne che sono qua, che rappresentano molte culture vicinissime a quella che è stata la mia vita, dalla Luciana Perkovic, la Daniela Dan, no? Un po' le ho citate anche nel mio blog che presentava, il post che presentava questo incontro. Bisogna che noi appunto facciamo quello che diceva la nostra amica giornalista, che ci connettiamo. Prima cosa dobbiamo connetterci tra di noi, perché va benissimo fare i cerchi. Io mi metto qui, mi piacerebbe che fosse tutte qua, non c'è un palco dove ci sono le rattrici, siamo tutte uguali, abbiamo tutte esperienze, siamo tutte dirigenti, io dico sempre, perché la scienza della complessità, quella che veniva citata oggi, che io ho tanto amato, ho conosciuto Prigogine, insomma, è, ha analizzato quello che cambiava, no? con la fisica quantistica, tutte le cose che sono state accennate che dovremmo approfondire, perché ormai sono passati parecchi anni, non è che è di ieri, ma in realtà quello che è fondamentale è capire qual è la nostra ricchezza politica che possiamo portare con forza in questa, ma anche con amore soprattutto, in questa società, perché non c'è più tempo, cioè, il tempo è finito, cioè, c'è ancora 11, 15, 20 anni, non ho capito, però insomma siamo in poi lo vedete, è solo in questi giorni i disastri che ci sono stati in Emilia Romagna, ogni volta, no, a turno ci sono disastri, morti, cioè non si può più camminare quando piove perché magari ti travolge il torrente o ti capita un albero sulla testa perché c'è un vento terrificante ormai, no, che tira a 160 fino a 200 km all'ora. E quindi i cambiamenti climatici li vediamo, non è che sono un'invenzione, e ormai sono rapidissimi. Allora cosa dobbiamo fare? Stare in cerchio, certo, come abbiamo fatto noi a Pescara 33 anni fa, a capire qual è la nostra forza, come ci possiamo connettere, cosa possiamo mettere insieme, a capire anche che cosa ci aiuta di questo mondo maschile, di questa cultura maschile, di questa scienza e tecnologia maschile. C'è qualcosa che ci aiuta o no? O è sempre solo contro di noi? E questo dobbiamo cercare di capirlo, non ce lo vengono di certo a spiegare i maschi, no? E quindi partendo di lì, partendo da noi, partendo dalla nostra esperienza, partendo dai cerchi che ciascuno di noi fa sulla base delle sue ricerche e della sua esperienza, perché ciascuno di noi si muove in un ambito che ho creato, in cui è andata, dove si trova bene, dove si sta elaborando esperienza e teoria e anche organizzazione, perché noi abbiamo teoria da vendere, secondo me da vendere, perché veramente basta che io scopro continuamente libri di donne che mi affascinano e che sono teoria, utopia, questa che ho citato, Terra di Rei, Erland, io non lo conoscevo, mi è stata regalata dal mio compagno a Natale, io l'ho lasciata lì perché avevo un sacco di altre cose da fare, combinazione l'ho presa in mano una settimana prima di venire qua, sono anche queste cose il mistero, perché una settimana prima di venire qua prendo in mano sto libro, che vi consiglio tutte di leggere perché è troppo bello, divertente e intrigante, perché nel 1915 lei l'ha scritto, la Charlotte Gilman, e praticamente il mondo che lei racconta, un mondo di sole donne che derivano da una sola madre, e a cui tre esploratori capitano, e anche questo è molto divertente perché questi tre esploratori sono tre tipologie di uomini, ne parlavo prima con Edvige mentre venivamo qua. Uno è il solito macho, in cerca di sesso, le donne sono da sottomettere, eccetera, eccetera. Un altro è un mediatore che si riconosce in questo mondo di maschi, in questa sessualità di maschi, perché sono tutti complici. Questo mettetevelo in testa, ragazze. Neanche i nostri cari compagni sono liberi. Sono tutti complici sul punto della sessualità, i maschi. E non si metteranno mai contro un altro maschio a dirgli tu sei, fai schifo perché hai un modo di trattare le donne e di giocarti la tua sessualità nauseante. Nessuno, ma guardate quanti maschi escono fuori quando c'è un femminicidio a dire qualcosa. Opinionisti, giornalisti, intellettuali. Ma io vedo sempre solo che commentiamo noi i femminicidi. Com'è possibile una cosa di questo genere? Quindi lui è un mediatore che, però non disconosce il suo mondo di maschi. E questo dovremmo averlo molto chiaro. Poi c'è il terzo, Jeff, che lei lo chiama l'angelo, perché lui si innamora di questo mondo di donne bellissimo, che non vi sto a raccontare, perché sennò vi rovino anche il libro da leggere, dove capitano tutti affascinati e increduli. E quindi aderisce totalmente a questa a questo mondo, si innamora di una di queste donne e non verrà mai, non vuol più tornare indietro. E lei lo chiama l'angelo. In effetti sì, magari ne esistono di uomini così, io non lo so, qualcuno l'ho incontrato, magari anche quello che vive con me, con cui ho fatto un figlio, può darsi, no? Non lo so. Però comunque, poi noi diciamo, loro si autodefiniscono, molti di questi, femministi. Io ho sentito anche dei ragazzi giovani dire io sono femminista. E io guardo sempre un po' con sospetto questa definizione, no? Però, insomma, anche questo, conoscere le tipologie maschili e, per carità, non dico che bisogna che sempre li trattiamo male, sempre li teniamo a distanza, sempre pensiamo, diffidiamo di loro, però autonomia e educazione, perché il nostro compito, comunque, con tutta la teoria che abbiamo, è quello di educarli, a cominciare dai figli, ma per tutta la vita. Perché non è, i maschi si devono educare, perché purtroppo stanno dentro questa mentalità patriarcale, sono tutti complici, e se tu non li educhi, di lì non escono. Quindi, non sto a dirvi perché, come, perché noi siamo diverse, perché loro sono così, cosa possiamo fare, questo è ciascuno lo sa benissimo, però voglio mettere in chiaro queste cose. Allora, il primo problema che noi abbiamo è di avere chiare un'utopia. Io credo che ce l'abbiamo, bene o male, riferendoci alle società matrifocali che io continuo a trovare in giro, cioè senza sapere che ci sono. La prima l'ho incontrata in Minangkabau in un viaggio fatto molto da giovane a Sumatra. E sono rimasta veramente impressionata della bellezza di queste donne e delle case che ancora usavano per discutere e fare assemblee. C'erano due clan, uno si chiamava democratico e l'altro autocratico, con due anziane, capi di queste clan, che avevano il ruolo di stare nella parte alta, hanno delle case fatte a barca, perché loro sono arrivati sulle barche a Sumatra, e quindi nella parte altra, poi a Pop, stanno queste due donne anziane dei due clan, che hanno l'unico ruolo di dare e togliere la parola. Cioè non hanno altro potere. E lì ci stanno anche i bambini alzano la manina e dicono io voglio questo, non mi piace quell'altro, non c'ho il posto dove giocare, e così via. E allora ho chiesto a questa guida, che era un giovane uomo che ci portava in giro, gli ho chiesto, ma scusa, ma tu come ti trovi qua? Cioè, no, i miei amici italiani non so se starebbero così. Mi dice, io sto benissimo, do l'80% del mio stipendio alla mia compagna, alla madre dei miei figli, il 20% a mia madre, pensano loro a tutte le cose, gestiscono la comunità, io faccio il mio lavoro e sono contentissimo. L'ultima l'ho trovata adesso, sono andata in Vienna perché anch'io nel 68 ero una di quelle che diceva Ho Chi Minh, no? E stava con i ragazzi americani che bruciavano le cartoline per non andare in Vienna e volevo vedere cos'era diventata questa Repubblica Socialista. Devo dire che una cosa che mi ha impressionato molto è che non c'è nessuno che chiede soldi, che mendica, non c'è nessuno che ha l'idea di un homeless, nessuno, proprio non lo vede. Non c'è nessuna donna che si prostituisce, non l'ho vista da nessuna parte, l'ho girata nord, centro, sud. Nessuna donna. Le donne sono libere di vestirsi, le ragazze hanno questi pantaloncini cortissimi, short, eccetera, ma non hanno un aspetto di seduzione. Cioè io ho visto una che si è truccata, si è messo parecchio nel bagno dov'ero, ma è uscita fuori che sembrava che non avesse trucco, cioè non so come dire. Mi ha impressionato molto questa cosa, devo dirvi. Lascio perdere la cosa ambientale perché anche quella mi ha impressionato in negativo. Però lì anche ho trovato una di queste enimetri matriarcali, ancora esistenti, con queste case bellissime in un villaggio e anche nel museo etnografico era molto ben descritta. E quello che è importante è che lì ci sono ancora 54 di questi popoli indigeni riconosciuti con tutta la loro tradizione e così via. Noi chi abbiamo in Europa? Chi abbiamo mantenuto in Europa? E questa ricchezza che abbiamo perso la paghiamo durissimamente. L'Europa è questa roba terrificante, fortezza che respinge, perché non abbiamo più niente di queste che erano le culture che in qualche modo si agganciavano alla materialità, che esistono ancora nel resto del mondo, i popoli indigeni dell'Amazzonia, tanti che con Edvige, no, abbiamo conosciuto, abbiamo sostenuto, la Francescato, anche lei è testimone in questo libro, insomma abbiamo girato allora parecchi di questi mondi. Quindi, dico, la teoria ce l'abbiamo, l'utopia ce l'abbiamo, dobbiamo solo insomma perfezionarla un po', magari cerchiamo di capire con questa meccanica quantistica, come dicevo prima, se fisica quantistica e meccanica e tutto quello che ci raccontano che ci verrà con l'intelligenza artificiale, la robotica, eccetera, eccetera, noi abbiamo qualcosa da dire. Io, per esempio, dico che non mi piacerebbe che, se avessi ancora mia madre viva, fosse un robot che gli bada, ecco, perché adesso si fanno queste illusioni, no? Rifkin, noi l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo frequentato, lui ha scritto un bel libro nel 95 ancora che si intitolava La fine del lavoro. La cosa che più mi interessava di questo libro è che lui diceva: gli unici lavori che non saranno robotizzabili sono quelli della cura, cioè quelli che noi facciamo in gran parte gratuitamente, quelli della cura, dell'amore, no? Della procreazione, eccetera, non saranno robotizzabili questi qua. E saranno pagati tantissimo, diceva lui, quelli, perché gli altri, ci sono le macchine che lo fanno, questi qui, col cavolo, sono proprio quelli che sono stati più svalutati. E le donne sono state costrette a fare le badanti venendo qua, lasciando la loro famiglia, moltissime in nero. Insomma, non raccontiamo tutta la situazione che c'è, no? Quindi anche lì abbiamo perso molto, perché abbiamo fatto passare tutta questa cosa e noi non abbiamo rivendicato e imposto che il nostro lavoro era il più prezioso, lavoro in senso generale, compreso quello che riguarda la sfera affettiva e la sfera sessuale e della maternità, perché scusate, cioè parlavamo di lavoro a Laudato Si, che abbiamo fatto tutta questa grande cosa di cui poi, se vi interessa, vi dico. A seguito dell'enciclica del Papa abbiamo fatto un grosso lavoro insieme, tante personalità diverse di movimenti diversi. E io dicevo, in tutte queste discussioni venivano fuori, scusate, ma cioè lavoro, travaglio, cioè chi è che riconosce quella che è il lavoro di una gravidanza e di un travaglio? E di un parto. Non è uno scherzo. Cioè, chiunque ha fatto un figlio sa che cosa significa. E quindi, voglio dire, com'è che questa roba qui non ha valore nella nostra società? Non vale niente. Anzi, sono sempre tutti contro di noi che ci dicono cosa dobbiamo fare, come dobbiamo allevare, cosa dobbiamo dire nelle scuole. Guardate questa insegnante, questa cosa scandalosa di questa insegnante che educava, no? Dalle leggi razziali a quello che succede oggi, i suoi ragazzi, è stata sospesa a metà stipendio. Ma scherziamo? Ma come? Deve esserci, tutte le insegnanti d'Italia devono stare con lei. Ma com'è possibile una roba di questo genere? Noi abbiamo in mano l'educazione, perché sono tutte donne che lavorano nei settori della scuola. E facciamo uscire questi giovani che sono terrificanti, alcuni di loro, questi che vanno a stuprare a 15-16 anni, che vanno a uccidere il vecchietto operaio, pensionato, un po' disabile, prendendolo a calci, pugni, eccetera. Cioè, ma scherziamo? Cioè, abbiamo fatto degli errori enormi anche noi, cominciando dal sottovalutarci, non far valere quello che valiamo. Cioè, diciamocelo chiaro in questi anni. Siamo stati nei nostri cerchi, siamo stati lì, qua, là, su, giù, ce ne siamo andate da tutti questi posti dove ci trattavano male. Io sono 15 anni che non sto più nei Verdi, ma continuo a fare l'ecologista, non ho perso tutta la mia cosa, non sto più nel partito dei Verdi. E così come da lotta continua io non sto più in queste frantumazioni della sinistra. Però io voglio fare politica. Ma non voglio fare politica sotto la guida di un maschio che mi dice che cosa devo fare o non fare. e che va alla televisione a dire che cosa è quel posto lì dove faccio politica anch'io. Ma com'è possibile che solo io me ne sono andata e le altre che stanno ancora nei partiti adesso non hanno niente da dire su queste robe? Allora, legami con queste donne, per esempio, le prime connessioni sono con chi sta nelle istituzioni, con chi si candida in queste situazioni, con quello che dicono queste donne che si candidano, no? Ne parlavamo adesso con Danna, nella sinistra c'è una donna che è sex work is work, che è per la GPA e così via, no? Come? Nella sinistra c'è una donna così? Ma scherziamo? E no, c'è. E viene fuori che nei Verdi ci sono due ragazze che, ma vedi caso, stavano con una strana associazione che si chiama Fronte Verde. Ma come stanno? Si chiama Fronte? Fronte Verde. E chi le ha messe in lista? Ah, in lista se ne sono divise quelle di Civati, Civati, quelle di Bonelli, Bonelli, da Roma. Quelle che, le donne che stanno in lista sono quelle lì, l'hanno deciso loro due nelle segrete stanze che doveva stare in lista. Ma capite che questa roba non è più tollerabile? Ma vogliamo continuare a accettare queste cose? Non entro nel merito del PD, di Renzi, di tutti quelli che, perché io non è più il mio mondo da mo', ho tante amiche che stanno lì, non so come fanno a starci, però non è più di sinistra. Poi che cosa vuol dire essere di sinistra oggi se non c'è dentro questi contenuti di cui discutiamo oggi? A 15, se non c'è dentro la rivendicazione che dice Greta, se non tiene conto di tutti i movimenti che si occupano e hanno vinto il referendum sull'acqua, sono NOTAV, sono contro le trivellazioni petrolifere, sono contro la TAP, sono contro il NOMUOS, cioè questi qui, boh, sì, facciano i movimenti, tanto noi la politica andiamo con quelli che contano, che sono o camorristi o comunque, come si dice, non tanto seri, tanto vero che ne arrestano uno o due al giorno. Quella è la vera politica, quella del business. Ma ora, ragazze, noi dove viviamo? Non ho capito. In un'isola fuori dal mondo? Ma le tasse, a chi le diamo? E come spendono le nostre tasse? Perché noi le paghiamo tutte le tasse, non le evadiamo. Come le spendono? Ma noi non abbiamo niente da dire su come le spendono. C'era una, ne riporto nel mio primo libro, che si chiama Il complesso di Penelope, che è un po' una mia autobiografia, mentre invece l'ecofemminismo in Italia è un lavoro collettivo. Una nobile inglese alla fine del 600, inizio del 700, che fu la prima che coniò questo no taxation without representation, che poi è stata ripresa dagli americani contro la madrepatria inglese nella rivoluzione, eccetera, no? Cioè, io mi sento rappresentata da questi qui che stanno lì e usano i miei soldi, oppure col cavolo, io devo dare i miei soldi a voi perché ne facciate delle cose contro di me. Ma e questo è quello che facciamo continuamente, ragazze, non ci lamentiamo. Lo facciamo continuamente, siamo quelle più ligie a pagare le tasse, non abbiamo fatto mai uno sciopero delle tasse in nome dei nostri contenuti, perché finanziassero le cose che vogliamo noi. Ma chi è che ci ridà indietro questa ricchezza collettiva perché vadano avanti i progetti delle donne? Io forse ho già preso troppo tempo, quindi mi fermerei qua, direi solo una cosa. No, ma l'ho capito. Lo direi solo in questo momento, mi piacerebbe che in queste cose che stiamo discutendo qua, le cose che tu hai introdotto, che sono appunto questo del rapporto con la scienza, l'automazione, la scienza della complessità, l'osservatore, eccetera, eccetera, che sono assolutamente interessanti, le affrontiamo di petto e spingiamo le ragazze ad andare a studiare. Ad ingegneria, per esempio, quando facevo il consigliere di parità, sono riuscita a ottenere che chi si iscriveva donna ad ingegneria non pagava le tasse, perché erano tutti maschi. Cioè, non so, questo mondo di scienza tecnica in particolare è maschile totalmente e sta preparandoci un futuro tragico, se abbiamo ancora il tempo di averlo. E finisco qua.